You could quiet us. The whole city of Seattle's getting riot up. We got the baddest team you've been. E benvenuti alla quarta puntata della prima stagione di Seahawks Nest Italia, il primo podcast italiano interamente dedicato ai Seattle Seahawks. Simone Faccini che vi parla, ad accompagnarmi Marco Berubini e Merck Bernardi. Ciao ragazzi, bentrovati.
Merck, e un saluto agli ascoltatori.
Ciao a tutti, ciao Simone, ciao Merck, ciao Marco, e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Come sempre un ringraziamento a The Cutting Edge Radio, fantastico contenitore che ci ospita, insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Prima di cominciare, voglio ricordarvi tutte le nostre coordinate per trovarci sui social, Instagram e Twitter, @SeahawksItalia, Telegram e da oggi anche, da pochi giorni a dire il vero, anche su Facebook, @SeahawksNestItalia. Bene, direi che con i convenevoli abbiamo finito, possiamo iniziare con la puntata. Vittoria contro i New York Jets in casa a Lumen Field per 40-30. Russell Wilson 21 su 27, 204 yard e 4 touchdown con un intercetto. Molto bello l'intercetto, dobbiamo dirlo. E 174 yard totali su corsa per tutto il nostro backfield. 239 su passaggio. Molto bene la difesa, ovviamente ha tenuto a soli 3 punti l'attacco dei Jets. Insomma, è ovvio che guardando i numeri la partita è un'ottima partita da parte dell'attacco, da parte della difesa, però nelle nostre considerazioni che andremo a fare poi anche nel corso della puntata non potremo fare a meno di tenere conto del valore dell'avversario. Una squadra che è 14-0 o 13-0, scusate, adesso ho perso, comunque le ha perse tutte in piena prima in classifica al contrario, quindi pronta a prendersi la prima scelta al draft, anche se bisogna dire che alcune squadre le ha fatte penare, penso a New England e penso anche a Las Vegas, però insomma dobbiamo tenere conto del valore dell'avversario, quindi secondo me a win is a win, quindi siamo contenti, è arrivata una vittoria, ci serviva per la classifica, per immolare, per tutto, però nel fare le nostre valutazioni non possiamo dimenticarcelo. Quindi non vorrei io sapere cosa ne pensano i miei compagni. Marco?
Eccoci qua. Sì, Simone, hai pienamente ragione in tutto quello che hai detto, però... Se devo dire, sono contento ogni tanto di avere una bella partita tranquilla. Io non so voi, ma io mi sono addormentato benissimo dopo averla guardata. Non mi succedeva da non so quanto, perché o l'adrenalina quando si vince all'ultimo secondo o il nervoso quando si perde, come domenica scorsa, addormentarsi è sempre dura, no? Dopo una partita dei Seahawks che finisce all'1:30 di notte. E invece questa domenica proprio bene, come un ragazzo piccino, ho dormito subito, tranquillo, quindi ogni tanto ci vuole, dai, non ci lamentiamo. E è vero, c'è da dire che i Jets purtroppo, per loro mi dispiace, perché sono una squadra ormai scoraggiata, una squadra che non ha più niente da dire, e sono allenati malissimo, e hanno avuto anche un po' di sfortuna con gli infortuni e anche quando magari hanno fatto un paio, due, tre drive accettabili, buoni, anche domenica sera arrivi in zona field goal e il kicker te ne sbaglia 3 su 4, va a finire che come fai a non ti scoraggiare. Sono contento del nostro attacco che è partito bene, abbiamo fatto subito un bel touchdown convincente, un bel drive veloce, gestito bene, molto anche ritmo c'è stato anche nel primo drive, e mi fa piacere che anche dopo l'intercetto che hai citato te, molto bello da parte del loro difensore, ci siamo ripresi subito e quindi la partita è andata via liscia, tranquilla, la difesa ha giocato bene, bene così, dai, ci voleva una vittoria convincente.
Ci voleva, sì. Merck invece?
Ma guarda, la vittoria ci voleva, perché come hai detto tu Simone, una vittoria è sempre una vittoria, però mi mancano un po' quelle partite sofferte, dure al Cardio Parma fino all'ultimo. Appunto, io ho dormito un po' troppo bene, preferisco invece le botte d'adrenalina. O sarò un po' io masochista, non fate voi, quindi... anche se sì, è stato, cioè, i Jazz si sono allenati male, io avevo un po' timore perché hanno mandato via Greg Williams, quindi magari anche una specie di ripresa anche difensiva, invece no, buio totale proprio hanno avuto. E però devo dire che all'inizio, almeno all'inizio del primo quarto, qualcosa hanno fatto vedere. Appunto, erano andati anche in vantaggio, vabbè 3-0, però erano andati in vantaggio. E però dopo sì, si sono veramente sciolti al sole, si può dire, perché praticamente già un kicker che ti sbaglia 3 field goal su 4 ti butta giù e dopo ne risente tutta la squadra. Noi invece abbiamo giocato una partita inizialmente forse un po' col freno tirato, perché appunto quello che citavi, il bel intercetto che abbiamo subito, che a me ricordava un po' quello, se non sbaglio, contro i Bills, subito un po' simile, cioè Metcalf già in copertura, coperto, mi ricordava vagamente un po' quello.
Sì, sì,
e poi stare. Anche successivamente, due minuti dopo, 2:54 il primo quarto, Adams era lì, un intercetto praticamente fatto, e sì, gli è proprio pescata la palla dalle mani. Però sì, buona prestazione, sono contento dell'attacco, la difesa ha retto bene, non si può essere che felici, tutto bene, bella partita. E posso dire, nessuno, vabbè, dopo la scorsa settimana, ma nessuno, anche se erano i Jets e nella condizione disastrosa in cui si trovano, anche abbastanza desolante, perché anche Sam Darnold sembra veramente quasi anche sul piede, proprio anche essere sacrificato poi per Lawrence al draft. Sì. Devo dire che nessuno, neanche il tifoso Seahawks più ottimista, si sarebbe aspettato un 40-3. Io avrei fatto, magari li avrei tenuti qualche punto da parte, magari per le prossime partite, ma pazienza.
Mi sa che non funziona proprio così.
No, okay. No, ah, no, di no. No. No.
Beh, allora, come detto, non ha troppo senso dilungarsi in analisi tattiche troppo articolate su questa partita, perché come detto, il valore dell'avversario è veramente il più scarso nella Lega in questo momento, quindi portiamoci a casa questa vittoria, alziamoci in morale, e quindi passiamo ai nostri premi. Quindi ragazzi, voglio sapere da voi chi nominate come MVP della partita. Marco.
Allora, io anche un po' per tirarci un po' su tutti il morale dopo le ultime prestazioni non proprio esaltanti, nomino Russell Wilson, perché ha avuto un rating di 122.6, che è più alto da week 8, ha fatto un buon 21 su 27, senza fare troppi lanci, ma va bene così, 4 touchdown e anche l'intercetto, ripeto, mi sento di dire che non è colpa sua, ma è una grande giocata di un difensore, come ne abbiamo viste altre due questa domenica, quindi giornata di intercetti spettacolari, però secondo me Russell ha giocato bene.
Merck.
Come era difficile la scorsa settimana, è tanto difficile però nell'altro senso trovare l'MVP. Io invece voto Bobby Wagner, perché ha fatto sempre un'ottima prestazione difensiva, ha colpito una volta il quarterback, ha messo a segno 6 tackle e ha recuperato il fumble di Frank Gore, che rendiamoci conto che Frank Gore è il secondo fumble che fa, e l'ultimo lo fece nel 2016, quindi bravo Bobby, ottimo. Menzione speciale, vorrei dirlo, per Will Disley, il tight end, perché ha giocato secondo me una partita molto dignitosa. Quando c'è stato, 2 prese, 23 yard, però ha fatto un touchdown molto bello, sembrava inarrestabile quando ha fatto il touchdown.
Sì, sì,
bravo Merck, bella chiamata.
Sì. Grazie.
Ora passiamo alla quella che secondo voi è stata la chiave tattica della partita.
Allora, la chiave tattica secondo me è stata la varietà che abbiamo avuto in attacco, perché non all'inizio partita, ma soprattutto dopo, abbiamo fatto tanti passaggi veloci, molti di più rispetto al solito, e anche qualche screen, cosa che non si vede molto spesso, no. E soprattutto che non si vede molto spesso funzionare. E quindi secondo me la varietà in attacco un pochino migliorata rispetto alle ultime partite, che l'avevamo anche un po' chiesta, mi è piaciuta.
Merck?
Anch'io sposo in pieno quello che ha detto Marco, una grande varietà in attacco, un cambio di gioco non così radicale come credevamo, perché sarebbe stato anche inutile, però è stato un piacere vedere delle corse forti che ci sono state, perché ovviamente i nostri running back stanno riprendendo salute, stanno tornando al 100%, e molti ricevitori, perché in 8 hanno ricevuto più di 15 yard in questa partita. E soprattutto mi è piaciuto che Wilson tenesse meno palla in mano, passasse soprattutto nel medio corto, quindi bella prova in attacco, ottima, una gran varietà, però non scordandoci dei grandi big play, come ad esempio dei lanci lunghi, soprattutto per Metcalf, c'è stato uno, se non sbaglio, per Moore, molto molto bello.
Bene,
sì, che l'ha droppato però.
Sì, è vero, quello l'ha droppato. Però.
Era sì. Bello, però era bello davvero. Era molto messo bello, a mano. Sì, sì.
Ora da voi voglio sapere la giocata chiave.
Allora, la giocata chiave per me è stata il nostro primo drive offensivo dopo il loro intercetto, torno a dire quello di prima, cioè lì abbiamo dimostrato in attacco di essere comunque sul pezzo, di non aver subito psicologicamente l'intercetto, abbiamo fatto un bel touchdown su quel lancio per DK che poi ci ha anche fatto godere di un'esultanza divertente, e quindi quello lì è stato secondo me il momento chiave.
Alla Totti. Merck?
Alla bravo, Totti. Bravo. Proprio stavo per dire, mi ricordava Totti in quel derby sì. Famoso. E io invece dico il recovery fumble di Wagner, che se non sbaglio è stato nel secondo tempo subito dopo il touchdown di Metcalf, quindi è stato un touchdown di Metcalf e subito dopo il recovery di Wagner. Secondo me lì, se c'era qualche possibilità per i Jets, è stata veramente stroncata sul nascere, perché lì da lì in poi Seattle ha dilagato. Se prima già vinceva di netto, lì ha dilagato e praticamente si era già messa in sicurezza la vittoria.
Sì,
sì, è vero.
Comunque possiamo dire che se questa partita poteva presentare un'incognita molto grande era quella della loro fase difensiva. Ricordiamo che loro hanno appena licenziato prima della nostra partita, o meglio subito dopo la partita contro i Las Vegas Raiders, hanno licenziato Williams, il loro defensive coordinator, per via di una sciagurata giocata sull'ultimo diciamo touchdown pass di Las Vegas, un qualcosa che proprio non si dovrebbe vedere su un campo da football professionistico, e quindi questo per noi rappresentava un'incognita a tutti gli effetti, e quindi su questo bisogna dare atto al nostro offensive coordinator, comunque a tutto il gioco d'attacco nostro, che ha saputo variare molto. Come diceva bene Merck prima, abbiamo coinvolto, quanti hai detto Marco? 8 riversi ricevitori per 15 8. Yard a testa almeno?
Sì, per 15 yard. Il più basso è Parkinson con 2 prese e 16 yard. Bisogna arrivare a Metcalf 6-8 e 61 yard.
Voglio dire, sicuramente un plus, sicuramente una nota di merito per Russell Wilson questo. Ha messo un po' tutti in ritmo, li ha tenuti per tutta la partita. Indubbiamente un qualcosa che speriamo di poter vedere ancora poi nelle prossime partite.
Sì, è vero, anche perché abbiamo anche Russell Wilson l'ha detto in un'intervista dopo la partita, ha detto che non sapevano di fatto come avrebbero giocato i Jets in difesa, proprio per il motivo che hai detto te, Simo, cioè dell'allenatore appena licenziato, e quindi avevano proprio anche loro valutato di fare più giochi, più varietà per l'appunto, come abbiamo detto prima, e mi è piaciuto anche, abbiamo riequilibrato i lanci con le corse, quindi 36 corse se non sbaglio, 32 lanci, e i running back si sono comportati bene, entrambi, sia Carson che Hyde, e anche Penny Hart ha fatto una bella corsa a 19 yard all'inizio. E quindi forse poteva essere anche questa la chiave per vincere contro i Giants, no? I lanci anche sul medio corto, che ne abbiamo fatti tantissimi contro i Jets, con i Giants invece non li abbiamo sfruttati per niente.
No.
Sì. Sapete cosa mi viene in mente? Guardando anche in difesa i take, guardando le ricezioni, le corse, tutto, sembra un po' che abbiamo dato anche un po' il segnale, soprattutto noi tifosi, di dire siamo un collettivo, siamo una squadra, con la S maiuscola, cioè siamo tutti insieme, siamo tutti uniti, perché guardiamo i numeri, sono stati veramente presi tutti in considerazione, quindi non c'è nessuno che esce e nessuno che ha fatto male, sono stati presi tutti in considerazione e tutti hanno risposto nel loro momento alla chiamata. Questo secondo me è un gran bel segnale per far vedere che è un gruppo tutto unito, cosa che ad esempio ai tempi di quando finiva Legion of Boom era scomparso. Pensiamo a quante volte Sherman si arrappava con lo stesso Russell Wilson o con altri del suo reparto, Air Thomas, vabbè, un pochettino più in silenzio, e altri, mi viene in mente anche Sheldon Richardson quell'anno che passò da noi.
È vero, è vero.
Sì, beh, comunque avete detto, dicevi tu Marco, che abbiamo fatto quello che forse, perché usiamo il condizionale perché non avremo mai la prova, quello che abbiamo fatto, quello che forse avremmo dovuto fare contro New York Giants.
Sì, secondo me sì.
Anche perché sì, sono abbastanza sono d'accordo con te, e questo viene anche valorato dal fatto che contro i Cardinals, i non irresistibili Cardinals degli ultimi tempi, come abbiamo visto, non hanno combinato poco niente, nonostante sia anche rientrato Daniel Jones. Voglio dire, noi abbiamo giocato col quarterback di riserva, hanno fatto 7 punti ai Cardinals e gliene hanno concessi 26. Insomma, non è che ho paura che li abbiamo fatti uscire fuori un po' forti noi. Ho come questo presentimento dopo averli visti quei Cardinals. Detto che le due New York vivono momenti molto diversi, intendiamoci. I Jets sono molto più scarsi dei Giants. Questo è senza ombra di dubbio. Però io ho questa impressione.
Sì, sì, ci sta. E soprattutto anche i Cardinals probabilmente li hanno affrontati con più attenzione dopo quello che diciamo era successo a noi. E poi anche Griffin, no, dopo la partita, in un'intervista dopo che abbiamo registrato la puntata, l'ha detto anche lui che eravamo entrati in campo un pochino molli, e i Cardinals non l'hanno fatto, e si è visto poi forse magari anche il reale valore dei Giants con loro. Sì,
in effetti sì. Penso che però forse come noi, coi passaggi corti e tutto in questa partita con i Jets, abbiamo giocato così perché non sapevamo che defensive coordinator ci trovavano di fronte. Alla stessa stregua abbiamo giocato un po', secondo me, troppo sulla difensiva, troppo insicuri, perché c'era un backup quarterback come McCoy, che non è niente di che. Guardate, anche prendo lo stesso esempio, noi la scorsa settimana con McCoy, e beh, differente, e Philadelphia con Jalen Hurts e quello che ha fatto contro New Orleans. Quindi magari avere un quarterback che non sai come si comporta magari mette anche un pochettino, però vabbè, l'abbiamo presa sotto gamba questa.
No, quella del quarterback ti do perfettamente ragione, è vero, indubbiamente crea un po' di, insomma, non sai cosa aspettarti del gioco. In realtà però forse proprio perché il backup quarterback era McCoy, a differenza di Jalen Hurts, sapevi un po' cosa aspettarti, perché Jalen Hurts è un backup quarterback, ma è un quarterback comunque talentuoso che può fare tanti tipi di giocate, può correre, può lanciare, è un ragazzo giovane, però ha decisamente più talento di McCoy.
Sì, decisamente.
Invece con McCoy, per quanto fosse... Esatto, per quanto fosse sicuramente imprevedibile per noi, perché non l'avevamo visto giocare, eccetera, ma bene o male sapevamo cosa i Giants sarebbero andati a fare, correre. Quindi
sì.
Questa è una scusa che vale fino a un certo punto, possiamo dire. Volendo guardare, è ancora un po' più imprevedibile la difesa dei Jets, perché cambiando defensive coordinator, anche se ha pochissimi giorni di lavoro, però magari può, cercando di dare una scossa, stravolgere l'assetto difensivo, e quindi può crearti un po' di problemi, soprattutto magari nella prima metà di partita. E invece vai, tutto sommato, dai, a parte intercetto che comunque è stato veramente spettacolare, l'attacco ha girato bene, non possiamo dire nulla.
Sì.
Anche l'intercetto poi viene da un'azione dove tutto sommato c'è stato un tentativo di un lancio che era anche giusto rischiare in quel momento, magari non è un intercetto lanciato così a casaccio come magari nelle ultime giornate era capitato spesso. Quello è un intercetto per cercare DK, io gliel'avevo chiesto la settimana scorsa di cercarlo di più, quindi ora non mi metto a lamentarmi per un intercetto. Va bene,
l'hai voluto.
Va bene così.
Ma io bene, però la vedo un po' come quell'intercetto, la vedo un po' come un po' troppa sicurezza di Russell Wilson, perché comunque sei a 4:20 nel primo quarto, vabbè, hai appena segnato un touchdown e tutto, però la trovo forse un po' eccessiva la sicurezza che ha avuto lì, perché comunque era un 2:10 in una buona posizione e vabbè, è stato
sì,
bravo,
forse
il difensore,
non c'era bisogno
però...
di rischiare così tanto, sì sì, ha ragione. Sì.
Cioè...
è assolutamente vero, questa cosa l'ho notata anch'io, però mi sono anche dato questa spiegazione, secondo me è proprio insito nel suo modo di giocare, lui deve rischiare un po' ogni tanto, deve prendersi sempre una fetta di rischio, perché è anche quello che lo rende poi devastante in alcuni momenti della partita, soprattutto nella prima parte di stagione che ha lanciato pochi intercetti tutto sommato, che è quella del Letras Cook, MVP, eccetera, però si prendeva sempre una dose di rischio. Poi è chiaro che arriva un momento in cui magari c'è un po' più di sfortuna, tra virgolette, c'è un intercetto di troppo, però secondo me è un po' proprio nel suo stile, è nel suo modo di giocare, non si può troppo scindere questa cosa, un po' di rischi lui se li deve prendere, non è sì. Mai stato un quarterback da gioco safe, da gioco sicuro, non è lui,
no.
Secondo me.
No,
dici
è
bene,
vero,
poi diciamo che è anche maturato in quella situazione, cioè avendo una tasca debole, avendo una offensive line molto debole, si doveva sempre essere eccessivo, sempre portare il gioco all'estremo e cercare molti rischi. E questo gli è successo per diversi anni, anche l'anno del Super Bowl non è che ci avesse un'offensive line fortissima, era buona però non fortissima. Quindi in tutti questi anni è cresciuto così, cioè sempre a voler portare un rischio, a portare dei rischi, a strafare tutto. Quindi è vero, bisogna accettarlo con i pregi che sono sempre andati bene, e se certe volte va male, pazienza.
Sì.
Metterlo subito sulla croce perché ha giocato male una partita o ha fatto dei numeri un po' strani, è che ci ha abituato sempre troppo bene. Ecco.
Ragazzi.
Poi anche Mahomes, ragazzi, nell'anno dell'MVP fece, vero, 50 touchdown, ma fece 12 intercetti anche lui. Cioè, se dai tanto palla in mano al quarterback e aumenti un po' anche il numero di lanci, c'è da aspettarselo anche un pochino che aumentino il numero degli intercetti. È così.
Ma è naturale, è fisiologico quasi, perché
basta non arrivare ai numeri di James Winston l'anno scorso.
No, dai.
No, quelli no.
Beh, c'è però, un po' da camminare ancora.
Quei numeri per, non so, un record vincente, non so, che ti fa andare... ti fa dare anche il bye e ci metterei la firma. Certo, il cuore ne risente, però ci può stare.
Sì. Beh, ragazzi, io direi che è arrivato il momento del Chiedilo al Nest, il nostro hashtag con il quale voi potete farci le vostre domande all'interno della chat Telegram, e questa settimana sono arrivate un bel po' di domande. Allora, io partirei con Fulvio, che dice: premesso che va bene Letras Cook, ma quando ci sono Carson e Hyde e vengono coinvolti maggiormente, l'attacco gira molto più fluido. È solo una mia impressione? Merck?
Ma io dico che sì, beh, gira per forza meglio, perché hai comunque una possibilità più, hai più variabili, hai il gioco di corsa e quindi per forza l'attacco gioca meglio. Prendiamo un attimo l'esempio, mi veniva in mente pensando alle scorse partite senza praticamente il gioco di corsa, ai Miami Dolphins quando c'era Dan Marino, che non ha mai avuto un buon running back, quindi cosa si aspettava le difese avversarie? Che lanciasse sempre. E qua uguale, se ti trovi dei running back buoni e in salute come ci è successo, l'attacco gioca più fluido, hai più variabili e soprattutto la difesa rimane un pochettino più ad aspettare cosa succede. Devo fermare la corsa, lanciano nel corto, nel lungo, come è avvenuto in questa partita, quindi sì, è più variabile e la difesa manda più in crisi. Poi noi, questa, avendo anche così tante variabili, abbiamo tenuta tanto in campo quella dei Jets, perché noi abbiamo giocato per 34 minuti e mezzo, un'enormità.
Sì.
E devo dire che soprattutto su Carson come running back, perché è un running back moderno, cioè che oltre a essere un running back classico che prende la palla e corre, devi avere anche mani abbastanza buone, perché Carson comunque ha preso 3 ricezioni, ha fatto 22 yard di ricezione, che, se ci ricordiamo, era il suo tallone d'Achille. Quindi aggiungerei la dose che sì, l'attacco è ancora più fluido, ma con giocatori come Carson, oltre alle corse, aggiungi un uomo in più per ricevere. E inoltre vorrei anche menzionare come gira bene l'attacco e quante opzioni hai, guardando il touchdown di Disley, che era un'azione simile in cui abbiamo fatto un altro touchdown a inizio stagione, se non sbaglio contro Arizona, contro Atlanta, scusate, sì. Non sai se il tight end sta bloccando e quindi fa da blocco e invece va a ricevere, o lo stesso è successo quel touchdown a cui mi riferivo, era contro i Falcons e il touchdown veniva preso da Carson. E anche lì non sai se running back corre, sta placcando o addirittura si stacca e va a ricevere, come è successo. Quindi sì, con le corse c'è un'aggiunta maggiore, quindi per forza l'attacco gira meglio.
Beh sì, abbiamo risposto anche al nostro amico Fulvio. Marco, volevi aggiungere qualcosa?
No, Merck ha risposto perfettamente, non c'è niente da aggiungere, sì.
Beh, allora, passiamo alla prossima domanda. Mirko ci chiede: che ne pensate delle diverse chiamate offensive nel match con i Jets? Essendo stato solo un banco di prova, potremmo rivederle in seguito contro avversari più forti? Marco?
Io spero di sì, praticamente abbiamo già risposto in buona parte prima, e abbiamo avuto delle buone scelte, ottime chiamate in attacco rispetto, diciamo, alle scorse settimane. Mi è sembrato che anche Russell Wilson sia stato meno indeciso, come dissi invece la settimana scorsa, ma ha, diciamo, fatto quasi sempre quello che gli era stato detto da bordo campo, senza magari chiamare alternative in attacco, e quindi mi auguro veramente di ripetere prestazioni così anche nelle prossime domeniche, soprattutto contro i Rams, perché contro di loro, con la difesa che hanno, ci vorrà una prestazione in attacco convincente come questa.
Sì, direi proprio di sì. Merck, se hai qualcosa da aggiungere?
No, non voglio aggiungere niente, tranne che abbiamo un po' sottovalutato Schottenheimer l'anno scorso, quest'anno invece meglio, e io sono un po' preoccupato perché viene preso in considerazione per il ruolo di head coach dei Texans, ho letto. Quindi mi dispiace se a fine stagione fa le valigie e se ne vola a Houston. Mi piacerebbe che rimanesse. Se invece va via Ken Norton Junior, non è che... Non
piace. Mandiamoci lui a Houston.
Tanto dopo Brian.
Non può far peggio.
Magari facciamo domanda anche noi tre, cioè, magari un colloquio ce lo fanno.
Esageriamo, dai. Ok, passiamo alla prossima domanda. Alessandro Garibaldi che ci chiede: un altro spunto di riflessione. Non so se abbiate notato lo sguardo di Russell Wilson durante i timeout, anche il linguaggio del corpo che è un po' dimesso persino nell'addle. Ieri sera, e la domanda rivolto alla partita contro i Jets, nonostante i suoi numeri siano stati incoraggianti, non l'ha visto bene, quindi ci chiede un parere su questa cosa. Vai, Merck.
Ma io devo dire che magari Russell Wilson, come abbiamo detto anche in precedenza, è sempre stato portato a essere eccessivo, a caricarsi lui l'attacco se non la squadra completamente sulle sue spalle, e magari ora sta cambiando un po' gioco. Poi no, io non la vedo, diciamo che come avevo detto anche quella partita contro Arizona, sta facendo un po' più da ragioniere, quindi comincia più che a chiamare, magari a dargli più libertà di scelta nella scelta del down di ciò che fare, magari rimane un pochettino più dentro a quello che dice l'offensive coordinator e anche Pete Carroll. Quindi io lo vedo diciamo più tenuto a bada, e magari anche lui, più che, diciamo, triste, direi che è dispiaciuto per essere andato un po' oltre i suoi limiti, e specialmente di aver penalizzato la squadra. Mi ricordo quanto si scusava quando abbiamo perso la prima contro i Cardinals. Magari adesso rientra nei ranghi, poi magari nei playoff ritorna ad essere più libero e ci porta molto in fondo, almeno quello che speriamo. Però devo dire che io sono un po' preoccupato, perché dicevo che ha fatto solo una corsa, non ce n'era motivo, e ha fatto meno uno di yard, quindi magari si vuole tenere, non vuole rischiare a qualche acciacco probabile. Però ricordo che quando si vede gli acciacchi maggiori, Wilson ha sempre corso, quindi io più la vedo una scelta tattica per partite come questa.
Assolutamente vero. Marco, prima di darti la parola, aggiungo, sempre Alessandro ci ha scritto, che ha trovato un po' singolare la scelta di fare qualche drive a Geno Smith, visto che, e su questo non ha torto, non lo facciamo praticamente mai, e quindi chiede se abbiamo c'è qualche sospetto su un suo problema fisico.
Allora, il sospetto io l'ho avuto qualche domenica fa, soprattutto la partita con i Rams, dove l'ho visto veramente in ritardo anche mentalmente, nelle scelte, nei movimenti, anche lento. Invece ieri devo dire, secondo me no, mi sono un po' rinfrancato, l'ho visto bene, l'ho visto in ripresa, non ha rischiato, non ha fatto lanci eccessivamente lunghi, o almeno ne ha fatti pochi rispetto alle sue abitudini. Però ha lanciato bene, ha giocato in maniera tranquilla, secondo me non ha corso perché non c'era bisogno, e non c'era soprattutto bisogno di rischiare, di farsi male magari in una corsa. E anche il discorso di Geno Smith, se fosse entrato solo lui magari un pensierino ce l'avrei fatto, però nel quarto quarto praticamente metà titolari sono andati a sedere in panchina, Jamal Adams, mezza difesa in generale, i running back tutti a sedere, quindi lì è diventato secondo me proprio più un pre-season game, insomma un riscaldamento, diciamo.
Beh sì,
quindi, un garbage time, dai.
Sì, 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 assolutamente, sì.
Infatti,
da quel punto di vista io lo tranquillizzerei, Alessandro, insomma.
No, ma infatti, ma anche lui problemi. Comunque sottolineava, Alessandro, in chat il fatto che Geno Smith fosse entrato, perché insomma la partita non aveva più niente da dire, e non lo fa mai, cioè non lo fa mai entrare Geno Smith, perché non riusciamo mai a avere un quarto quarto
e così. Quando ci arriva mai 43,
lui stesso lo sottolineava e infatti lo ribadiamo, cioè Geno Smith non gioca mai, a differenza mai di altri quarterback, perché non c'è mai una possibilità di inserirlo nel quarto quarto, e quindi far riposare Russell Wilson, o meglio far riposare, prevenire infortuni di Russell Wilson nei minuti di gioco che non contano più nulla, perché comunque già il football è uno sport molto imprevedibile e abbiamo visto rimonti di ogni tipo, ma veramente di ogni tipo nei quarti quarti. Se in più non ci arrivi con almeno un 3 touchdown di vantaggio, il quarterback titolare non si siederà mai.
No. Quindi... Poi vero Marco, qual è il motivo per cui entra in campo Geno Smith? C'è solo un motivo.
Il coin toss.
Basta. Certo, c'è la monetina, appunto. Comunque, penso che la domanda sia stata un po', diciamo, la metterei sotto l'etichetta di gossip. No, no che la domanda fosse sbagliata, anzi, giustissima. È un po' tutto quello che viene anche a monte, cioè del fatto che sono stati firmati due quarterback nella practice squad. Era successo il caso dei Denver e Wilson non sembrava più lui in certe partite, tutte che si sommano dico ma sta bene, sta male,
è vero.
Non giocare Smith, che è giusto, perché come ha detto anche Simone, l'infortunio è dietro l'angolo, quindi mettere in campo Geno Smith, che comunque... Vabbè, non ha fatto dei gran numeri, però 4 su 5, 33 yard, qualcosina ha fatto, almeno farlo sì. Provare, perché ricordiamoci anche che appunto la pre-season non c'è stata quest'anno, quindi almeno due lanci è un attimo, magari anche solo per un concussion, esce il Wilson, entra lui per quei 5 minuti.
No, no, ma assolutamente, assolutamente. Allora, direi che possiamo passare alla quarta ed ultima domanda di quest'oggi. Ce la manda Cecco, sempre dalla chat. Come funziona per i rinnovi dei contratti NFL? È normale che a 4 partite dalla fine della regular season giocatori all'ultimo anno di contratto come Vrij, Dunbar, Pocic non abbiano ancora rinnovato? È un discorso che i team fanno a fine stagione? C'è qualche rumor su chi rinnoverà e chi no? Io so che su questo discorso il nostro Marco è molto molto aggiornato, quindi vado da lui.
Allora, la domanda di Cecco apre un mondo, nel senso che è una domanda molto interessante e mi ha dato spunto per andare a vedere un attimino come siamo messi anche davvero con i contratti, non solo il prossimo anno ma anche fra 2 anni, e consiglio un po' anche tutti gli ascoltatori di andare, anzi non lo consiglio, non ci andate a vedere i contratti che scadono fra 2 anni, meglio, ci si penserà più avanti. E comunque, per rispondere velocemente a Cecco, sul punto della domanda, in questo momento non si possono rinnovare i contratti, perché non è previsto, diciamo, dal regolamento rinnovarli ora in questo momento. Quelli soprattutto, quindi in scadenza parlo, quindi bisognerà aspettare la free agency, i 2-3 giorni prima della free agency di solito, dove magari qualche contratto potrà essere rinnovato prima che parta la free agency. Io penso che la maggior parte delle squadre non abbiano rinnovato contratti per il semplice motivo che quest'anno è un anno molto particolare, nel senso che si sa che già il prossimo anno ci sarà un salary cap molto più basso, per la prima volta viene abbassato da non so quanti anni, e quindi molte squadre sono state prudenti nel rinnovare contratti, compresa la nostra. E faccio l'esempio di Griffin: se lo avessimo rinnovato a inizio anno avrebbe chiesto uno stipendio alla Stephon Gilmore, per dire, da top cornerback, perché l'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca. Abbiamo aspettato, probabilmente è stata la scelta giusta, perché pur giocando, diciamo, bene, si è visto nelle ultime giornate, non potrà chiedere uno stipendio di quel tipo, ecco. Gli altri che scadono, quelli più grossi, li ha nominati giustamente lui: c'è Carson, c'è Dunbar, c'è Pocic, c'è Griffin, c'è Hyde, che è un one shot, quindi non rinnoverà, penso. Poi vabbè, su KJ Wright ho letto qualcosa in settimana da parte di Pete Carroll, che ha detto che sicuramente non sarà il suo ultimo anno, quindi aspettiamoci un rinnovo magari a cifre più ragionevoli rispetto a quelle che prende ora. Non credo che lui possa chiedere chissà cosa il prossimo anno, però probabilmente lo rinnoveremo. Puna Ford è un restricted free agent, cioè noi possiamo decidere di pareggiare eventuali offerte che dovesse ricevere da altre squadre e tenerlo. E poi vabbè, gli altri non sto nemmeno a elencarli tutti. Io comunque penso che, non so, dite anche la vostra, ragazzi, io Carson lo rinnoverei, chiaro non a cifre da top running back, perché è troppo propenso all'infortunio, però io lo rinnoverei. Voi che dite?
Beh,
Simo, vai tu?
Vai.
Vai tu.
Ah, ok. No, allora, sono d'accordissimo su per quanto riguarda Carson. Credo che abbiamo trovato un ottimo running back, ma il fatto di essere injury prone è veramente troppo un'incognita, quindi magari potranno dargli un contratto buono ma per nulla garantito, potranno anche scegliere questa formula. Adesso non lo so, ovviamente poi sono tutti discorsi che faremo in off season. Infatti invito Cecco e tutti i nostri ascoltatori ad ascoltare anche le puntate che faremo, diciamo, dopo il Super Bowl, per intenderci, dove speriamo tra l'altro di arrivarci, perché lì sicuramente questi argomenti, rinnovi dei contratti, free agency, ma soprattutto draft, li approfondiremo molto di più. Però sì, linea di massima sono d'accordo con te, Marco.
Io invece dico che secondo me, e farei un discorso generale, la carriera di un running back è la più corta tra un giocatore, tra i ruoli dei giocatori, sì, di football. E Carson sì, è molto bravo, non è un talento, però è uno che si dà molto da fare ed è venuto fuori come un ottimo running back. Purtroppo questo problema degli infortuni, secondo me, sarà sempre il nostro primo running back per almeno altri 2 anni, perché non potrà ambire a dei contratti da running back altissimi e per 4 anni, ma secondo me farà un 2 anni di contratto e basta. Certo, se non sbaglio prende 600.000.
Sì, lui era un settimo giro, quindi
niente praticamente per quanto ha portato, se prendiamo il suo vero valore, e speriamo bene, perché poi, detta come detta, a livello di running back, mercato di running back, a parte i draft, io non vedo tanti movimenti, e come ben sappiamo, o noi becchiamo veramente la pepita d'oro nascosta nei giri bassi, se no per un paio d'anni ci scordiamo dei running back a giri alti, già talentuosi, che già vengono fuori preparati dal college. Sarà quindi dura, secondo me almeno un paio. Io spero sempre in una grande maturazione di Penny, che chissà mai possa diventare anche il nostro primo running back, un po' alla Derrick Henry, direi.
Ci sta, speriamo, speriamo.
Lo scopriremo solo vivendo a fine stagione.
Però beh, mi raccomando, che ne parlavamo prima, non guardate quelli tra due anni che
no,
scadono.
No, non fatelo, non fatelo, non fatelo.
No, no, no. E non è un esercizio tenuto... positivo.
Mi sono tenuto...
per fare un incidente in macchina. Ecco.
Mi sono tenuto un ultimo argomento per chiudere, un argomento molto, molto succoso e comunque sempre molto interessante, che è quello, diciamo, della situazione della NFC nella, diciamo, nei, per i playoff, per quanto riguarda i 7 seed dei playoff. La situazione è già intricata per noi nella nostra division, perché abbiamo, siamo pari merito come percentuale di vittorie con i Los Angeles Rams, ma loro per il momento hanno il vantaggio dello scontro diretto. In più, nella prossima partita loro affronteranno i New York Jets, mentre noi dovremo vederci con i Washington Football Team. Due partite dalla difficoltà molto diversa, molto diversa. Poi invece nelle ultime due partite della stagione noi incontreremo prima Los Angeles in casa e poi andremo a San Francisco. E ovviamente nelle ultime due partite si incontreranno Arizona e San Francisco, insomma ci incontriamo tutti nelle ultime due partite.
Arizona e Rams, Simo.
Cosa, scusa?
Arizona e Rams è l'ultima, lo giusto? Lo... Sarà.
Loro... Arizona Rams è l'ultimi, sì esatto, Arizona okay. A sì, sì, sì. Los Angeles, esatto esatto, San Francisco contro di noi in casa e basta. Quindi, insomma, questi siamo in quattro e queste sono le coppie. Voglio chiedere un vostro parere sui playoff, vai Marco.
Diciamo che per farla breve, noi il primo seed ce lo possiamo forse scordare con la sconfitta contro i Giants, perché bisognerebbe sperare in una sconfitta o più di una forse, in base a come sono poi dopo le classifiche avulse, diciamo, dell'NFL, che non ci ho mai capito niente sinceramente. Però Packers e Saints che facciano passi falsi la vedo molto difficile. Magari Saints hanno i Chiefs alla prossima, possono anche perderne una, però i Packers hanno Panthers, Titans, che magari possono essere l'unico ostacolo un pochino difficoltoso, e Bears all'ultima. Quindi il primo seed penso che lo possiamo già salutare. Chiaramente noi per vincere la division bisogna battere i Rams, c'è poco da fare, e vincere anche le altre due, perché le loro tre penso che cioè l'unica che possono perdere è con noi, e quindi la vedo molto difficoltosa anche di tornare in testa alla division. Però giochiamo contro i Rams, quindi se facciamo il nostro e vinciamo, abbiamo fatto quello, il nostro dovere, ecco.
Sì. Beh,
ma io dico che le prossime tre, soprattutto già la prossima contro Washington, sono dei banchi di prova che ci diranno se noi siamo una buona squadra o una squadra che punta al Super Bowl. C'è poco da dire. E direi che tutti dicono che il primo seed ce lo scordiamo, ma direi che io vedo tanto, tutti parlano bene del fatto che chi incontra la NFC East, la vincitrice di quella division, si troverà abbastanza strada spianata. Io non ne sarei così tanto sicuro, vedendo che comunque sono squadre io ho più paura di loro, squadre che arrivano in corsa come sta facendo Washington, rispetto a squadre come, non mi perdoneranno i loro tifosi, Green Bay, che fino adesso gli sta andando tutto bene, sta andando tutto rose e fiori, e magari arriva ai playoff e fa l'upset in negativo. Quello che sta succedendo in questo momento a Pittsburgh, che si è rivelata una bolla che poi è esplosa, e vediamo adesso come sta giocando le partite. E a onore del vero è che quest'anno non sono tanto ambiti, sì sono ambiti perché incontrerai, ma meno ambiti del solito i primi seed, perché quest'anno il fattore campo veramente conta poco o nulla.
Sì.
Quindi sì, io spero di giocare bene le prossime partite, ma più per la posizione come nei playoff, per vedere di che parte siamo veramente fatti, soprattutto la partita contro i Rams e contro Washington. Quella con i 49ers molto ma molto, molto di meno, perché tutto sommato secondo me stanno un po' tirando i remi in barca i 49ers, vedo la stagione.
Sì, sono praticamente fuori dalla lotta per i playoff. In realtà hanno ancora qualche chance, ma deve andare, deve, insomma, congiunture astrali
Sì,
particolari,
deve succedere
è
un
praticamente
disastro, insomma.
impossibile. Sì, devono suicidarsi tutte le squadre davanti a loro, tipo 6, e poi allora riusciranno a andare in playoff.
Ma
Vabbè.
penso anche Fortinale sia già a livello psicologico che devono
Sì,
allenarsi in
un'annata un po'
Arizona
disgraziata,
e
poverini, hanno avuto una marea di
dopo, già, poi
infortuni.
dopo tutto quello che gli è successo, un
Sì,
casino.
sì. E non giocano più neanche nel loro stadio.
No, al momento no. Però può darsi che gli rientri Kittle prima di fine stagione, anche se
Visto che dovremmo
penso
perci
che
le palle.
sì, probabilmente l'ultima con noi la gioca anche solo per lì, diciamo, per venire a farci il dispetto.
Ma Rocco
Però
dice già Malone, non ti preoccupare.
sì, speriamo.
Un bel
No,
allenamento per i
comunque io
playoff.
penso che anche se fosse abbastanza, diciamo, pronto per rientrare, non penso che vadano a rischiarlo se non hanno più niente da dire, insomma.
Assolutamente.
Comunque, vedremo. Sono d'accordo con te, Merck, noi bisogna solo dimostrare di che pasta siamo fatti e basta. Il valore delle squadre lo vedi quando giochi con quelle forti, non con quelle deboli.
Esatto, ma più a noi stessi che agli altri,
Sì,
più a noi
a noi, a
stessi.
noi.
Sì.
Sì, guadagnare un po' di consapevolezza anche nei mezzi, assolutamente. Sì, sono pienamente d'accordo anch'io. Beh, ragazzi, allora, a me non mi resta che ricordare di seguirci sui nostri social network. Ormai siamo praticamente su tutte le piattaforme e a breve arriveremo anche su YouTube, quindi stay tuned. Per oggi è tutto. Un saluto e ringraziamento a Marco Cherubini. Ciao Marco.
Ciao Simone, ciao Merck e grazie a tutti quelli che ci ascolteranno.
Un saluto e ringraziamento anche a te, Merck. Ciao.
Grazie, grazie Simone, grazie Marco, a tutti i nostri ascoltatori, in particolare al Picchio, che è il mio compagno di visione di una miriade di Super Bowl.
E allora ciao
Ciao
anche a
Picchio.
Picchio. Ma soprattutto un caro saluto e un ringraziamento anche a tutti voi ascoltatori e ai nostri tifosi di Seattle. A me non resta che darvi appuntamento per la prossima puntata e GOX!
A half dozen tackles that Lynch broke.
Are you kidding me? Let's go.
Cheetah.